L'ho sentito cantare quasi come se fosse una novità, parlavamo ieri sera proprio della novità, un canto vecchissimo che abbiamo, spesso si accantonano certi canti. Quale amico in Cristo abbiamo? Voi non potete immaginare che cosa mi è successo stamattina. È un flash dentro il cervello, mi sono rivisto giovane. Ma non è perché sia vecchio, ma è una questione, ormai noi non invecchiamo più, il problema, ma proprio mi sono visto alle origini della mia esperienza e mi sono ritrovato dentro una piccola assemblea fatta di giovani vecchi, era l'unico che aveva un'età di 20 anni ero io, gli altri come minimo ne avevano 60. Questa era l'assemblea nella quale io ho incontrato il Signore. Si dice tante volte che le assemblee sono troppo lente, non hanno stimoli, eccetera. Beh, io se dovevo pensare nella dinamica del mio carattere, quando ho incontrato il Vangelo mi sono trovato proprio a viverlo dentro una comunità che poteva essere paragonata ad un ospizio, se uno volesse considerare questo fatto. Io e la mia prima moglie eravamo gli unici due giovani che frequentavamo quella comunità. E devo dire oggi, ricordando, ma anche quando ricordo nel percorso, che non è una questione di chi c'è, è come si è che fa la differenza, questo è il punto. Perché lì ho imparato a conoscere qualcosa che, forse con tutte i miei difetti, le mie mancanze, quello che sia, ma ho imparato a conoscere qualcuno che, come abbiamo detto poc'anzi, non ci ha mollato mai, mai. Una volta che ci siamo agganciati, siamo stati, come si dice, diceva un fratello una volta, siamo stati arpionati da lui e non ci molla. Noi tendiamo alle volte di andare anche per strade diverse, ma lui ormai ci ha preso perché ci siamo dati a lui e abbiamo apprezzato il prezzo che ha pagato per noi. E che ci ha fatto capire che non è vero che non valiamo niente, noi valiamo molto. Abbiamo sicuramente rovinato questo valore proprio attraverso il nostro modo di fare, ma agli occhi di Dio questo aspetto, anche ciò che abbiamo celebrato e ricordato poc'anzi, ci fa capire che invece noi non valiamo niente, ma agli occhi di Dio valiamo moltissimo. Perché il prezzo che ha pagato per averci è un prezzo che solo lui poteva pagare. E se non valevamo niente non l'avrebbe pagato. E invece valiamo. Non valiamo in quanto meriti, perché non abbiamo meriti alcuni di avere quello che abbiamo ottenuto e quello che siamo. Non c'è qualcosa che noi possiamo fare che possa soddisfare l'esigenza di Dio. Dio aveva bisogno di soddisfare la sua giustizia e lo ha fatto. Lo ha fatto pagando lui il prezzo della condanna che aveva emesso nei nostri confronti. Questa è la cosa importante, che dobbiamo assimilare costantemente nella nostra vita e non uscire da situazioni per le quali ci siamo resi schiavi e poi incontrare il Signore nel percorso che facciamo con Lui. Molte volte diventiamo più schiavi di prima. Sapete, molte volte le comunità, le nostre assemblee, il nostro vivere insieme e più che offrire motivi di libertà, spesso e volentieri ci offre motivi di schiavitù e di servitù. E gli steccati sono pericolosissimi, noi siamo abilissimi nel creare degli steccati. Io ricordo, e questo ha segnato a un certo punto della mia storia, la mia esperienza in un'occasione in cui ero stato invitato a predicare. E proprio ieri, mentre ero in una riunione con dei fratelli, è stato citato nuovamente il testo e la risposta che Dio dà a Salomone quando il Tempio viene consacrato. E siccome viviamo un cristianesimo un po' squallido, abbiate pazienza se sono franco, non è che sia un cristianesimo così efficace, importante, alle volte facciamo delle riunioni, facciamo suonare le trombe per far vedere chissà che cosa, ma poi alla fine il nostro cristianesimo ha bisogno costantemente di essere rivalutato. Ed ero stato invitato, il tema di quella predicazione era, e non sto divagando, questo mio dire ci porterà al centro della nostra meditazione stamattina. Il testo era la risposta di Dio a Salomone quando dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, lo ricordiamo tutti questo testo, spesso e volentieri lo citiamo, io dico spesso a sproposito, perché è un testo così dinamico che soltanto il metterlo in pratica provocherebbe quello che Dio ha promesso. Se il mio popolo dice delle cose, io aprirò il cielo e lo benedirò, e dice guarirò il suo paese. Quindi noi abbiamo bisogno di vedere cambiamenti intorno a noi. I grandi risvegli della storia sono sempre stati caratterizzati da un cambiamento anche sociale, non soltanto comunitario o ecclesiale. Tutti i risvegli, se uno li va a pensare, noi siamo frutto, e non so se oggi vittime, ma comunque siamo frutto di un risveglio. Ci richiamiamo al risveglio del Galles, ma c'è stato quello dell'Inghilterra di John Wesley, ci sono stati i risvegli del primo dell'Ottocento, ci sono stati questi, ma quando li andiamo ad analizzare, e basta andare poi alla scrittura per verificare quello che è successo al popolo, quello che è successo al popolo di Israele in certe vicende, ci accorgiamo che non cambia semplicemente il senso di maggiore religiosità, cambia proprio l'aspetto sociale della vita. Gli uomini tornano ad essere, gli uomini e le donne tornano a prendere coscienza che non siamo soli e che la potenza di Dio nell'avvento del suo regno diventa reale. Il regno dei cieli non è una cosa che deve succedere, è una cosa che è già successa. Questo è il punto importante. Si diceva proprio ieri che il regno dei cieli è sparso nei nostri cuori, quindi non deve venire. Noi siamo un segno. Non siamo solo ambasciatori, siamo il segno del regno che viene, perché il re è già seduto sul trono e per l'appunto ha fatto anche nel nostro cuore il suo trono, per esprimere attraverso di noi tutta la gloria. Alle volte non mi do delle risposte perché non le ho, perché abbia scelto questa strategia, ma evidentemente perché siamo preziosi agli occhi suoi, e nell'ambito creativo di Dio, c'è qualche testo biblico ce l'aiuta, Dio ci fa vedere effettivamente che la creazione è qualcosa di straordinario, non solo per la potenza con cui si è espressa, ma proprio per le conseguenze che questo fatto, che è stato proposto, pensato, programmato e realizzato da Dio, trova il suo senso pieno nel realizzare qualcosa che ancora non conosciamo nella sua pienezza. Ci sarà un tempo in cui conosceremo tutto quanto pienamente. Allora, per ritornare al mio dire, avevo preparato due predicazioni in quell'occasione, e 10 minuti prima di salire nel pulpito, perché era il mio turno, dissi a mia moglie, ad Anna: non voglio predicare stamattina. Ero ospite, sicuramente c'era, sicuramente quando ti invitano pensi, almeno hai l'illusione che ti invitano perché pensano che vali qualcosa, insomma, alla fine, insomma, uno c'è. Se mi hanno invitato vuol dire qualcosa posso dire, qualcosa posso fare. Però mi ricordo quella mattina dissi a mia moglie: non voglio predicare. Come? Ma tocca a te adesso, lei mi ha detto. E dirò al presidente del convegno che non voglio predicare. Mi fa male la testa. Ma non è vero che ti fa male la testa, è una bugia, non puoi. Insomma, non ce la faccio, perché ho paura di offendere questi fratelli che mi hanno invitato. Per l'appunto si parlava di chiesa, di regno, e si parlava dell'intervento di Dio per guarire il paese. Qui noi siamo ammalati e non vogliamo riconoscere le ragioni della nostra malattia. E io avevo preparato un messaggio proprio su questo particolare, in modo particolare l'epistola di Paolo ai Corinzi, che racconta delle divisioni che c'erano nella Chiesa, e ci sono ancora. Noi non è che siamo, come dire, distribuiti qua e là perché è un segno di crescita. La divisione non è crescita, anche se Dio nella sua infinita bontà usa tutto per portare a buon fine il suo proponimento. Su questo non ci piove e ci dà una certa serenità, ma non ce la deve dare al punto che dobbiamo rimanere in stati che non funzionano. E quindi mi toccherà dire delle cose che probabilmente chi mi ascolta sentirà più una critica che un invito e una benedizione. E allora non voglio predicare. E mi sono messo in questo stato di sofferenza, mi sono preso la testa tra le mani e ho detto: Signore, non so come fare, veramente ho come dire, quando ti va via tutto, che quasi il tuo cervello si azzera perché non vuoi fare una certa cosa, perché pensi che forse non produca il bene che forse si aspettano da te. E ho avuto una visione straordinaria, una visione che ancora non riesco a renderla visibile come vorrei, ma lo farò, mi farò aiutare da qualcuno che sa lavorare in queste cose. Ho visto il piano di Dio per la nostra salvezza espresso in una montagna di persone che erano quasi cadaveri. Qui non ci vuole molta fantasia per capire, perché abbiamo passato da pochi decenni una vicenda che ci ha fatto vedere moribondi, sfiniti. Basta pensare ai lager del nazismo, eccetera, che ancora oggi ci riproducono. Chi è stato a vedere anche qualche, io ho avuto, se vogliamo, il privilegio di visitare anche un museo a Gerusalemme, il museo della Shoah, e veramente ti si accappona la pelle nel vedere. E io ho avuto questa visione, un deserto terribile, una siccità spaventosamente mortale, con questo ammasso di esseri umani non morti, viventi ancora ma pronti a morire, che stavano esalando l'ultimo respiro, con un sole spaventosamente cocente e con una leggera forza di alzare gli occhi, forse non tanto per pensare all'aiuto che poteva venire dall'alto, ma per vedere se qualche nuvola avesse potuto scaricare un po' d'acqua addosso. Ma succede questa cosa, questo cenno è un cenno di speranza, per la quale, senza che si annuvoli il cielo, sempre con quel sole cocente, scende acqua dall'alto. Un'acqua come le docce moderne di adesso che ci sono, questi grossi che ti fanno venire l'acqua piano piano addosso per lavarti. Immediatamente cambia quadro, queste persone adesso non sono più lì moribonde, ma sono in piedi, vestite di tutto punto, lavate, pulite, sbarbate, messe in ordine. Il deserto non è più deserto, è un giardino straordinario, pieno di fiori, di cose come possiamo immaginare, un giardino bellissimo. Tutte queste persone in piedi, rinforzate, straordinariamente vitali, che alla meraviglia cambia quadro. Credete, vi dico quello che è successo, non è che me lo sto inventando. E cambia quadro e vedo che queste persone, nella loro dinamica, non so da dove hanno trovato gli attrezzi e il materiale, si costruiscono uno steccato intorno. Ogni persona che era lì presente, riportata alla vita, si fa uno steccato. Uno steccato che è dinamico, la mia visione è lunghissima, fin tanto che lo sguardo può raggiungere l'orizzonte, vedo le ultime persone, tutti indaffarati con questi martelli e questo legno, farsi uno steccato. E tutti contenti dentro il loro pezzettino di terra che avevano in qualche modo segnato con questo steccato. Cambia quadro, e ho detto a Dio: certo, se mi volevi spaventare oggi ce l'hai fatta. Perché il quadro cambia, le persone sono in piedi ancora vitali, capaci di esprimere la vita che gli è stata data, ma il giardino torna deserto. C'è una montagna di persone dentro gli steccati, dentro il deserto. E allora ho fatto proprio questa affermazione. Voi capite, quello che vi racconto in 5 minuti è avvenuto in 30 secondi probabilmente. E mi sono rammaricato, ho detto: Signore, ma già non voglio predicare e poi mi spaventi in questa maniera. Ma non ho finito neanche di esprimere questo fatto, che l'ultima persona che aveva costruito il suo steccato e quindi si era messo intorno il segnale del suo terreno di proprietà, da lì si leva una tempesta di vento impetuosa, straordinaria, parte da lì, da lontano, e si avanza, e mentre si avanza non tocca neanche un essere vivente, ma fa saltare gli steccati. Ho detto: gloria a Dio, ho predicato. E lui ha predicato, perché allora la cosa è passata. Vedete, allora quello che è la premessa di questo dire è che noi dobbiamo riscoprire il senso, non tanto per cercare nella parola di Dio delle formule quasi magiche per risolvere i problemi, La parola di Dio non ci dà schemi religiosi per i quali possiamo essere vincenti. La parola di Dio ci offre una grandissima opportunità. È un'opportunità che voglio condividere con voi. In un'età in cui potrei godere del frutto di 25 anni di più, di 50 anni di ministero, ho cominciato a predicare che avevo 20 anni, quindi che cosa vuoi fare ancora? Hai un'età in cui potresti startene tranquillamente seduto, da una parte. Il sistema religioso che ho in qualche modo anche io contribuito a formare, a strutturare, perché anche io ci sono stato dentro, quindi qualcosa ho fatto di male, sicuramente. E allora ti dice che a una certa età finisce il ministerio. Beh, quello che ti dà l'uomo sì finisce, ma quello che ti dà Dio non finisce. E quindi si continua a predicare, ma la cosa che ti sorprende maggiormente è che arrivi ad un'età che dovrebbe essere matura, ormai aver raccolto tutto quello che c'era da raccogliere per avere il meglio, e ti accorgi che non ci hai capito niente. Non vi spaventate. Ti accorgi che devi rivedere la tua vita spirituale di sana pianta. Ecco perché il canto mi ha commosso stamattina, perché mi ha fatto rivedere allora, e ho fatto tutto un percorso da allora fino ad oggi, e ho detto certo, speriamo di riuscire a mettere a posto le cose che sono da mettere a posto, perché alle volte abbiamo usato Dio come una clava per ammazzare qualcuno che c'era antipatico, abbiamo usato Dio per farne il mago della lampada di Aladino che deve provvedere a tutto quello che noi vogliamo, deve fare quello che noi comandiamo. Le grandi preghiere oggi, se vogliamo, le grandi organizzazioni di preghiere che ci dicono che la preghiera è importante e soltanto con la preghiera Dio risponde, spesso e volentieri non ci accorgiamo che stiamo dicendo in qualche modo che Dio si aspetta da noi che entriamo in sintonia con una formula che Lui ha fatto, e se riusciamo a toccare quel tasto che fa, insomma, scintillare la questione, probabilmente Dio si muove al nostro servizio, che vuoi padrone. Noi viviamo male perché non preghiamo. E io dico che la preghiera non è un atteggiamento, non è un momento in cui tu puoi stabilire un momento speciale e particolare per salire dalla terra al cielo. La preghiera è una condizione di vita. Se non preghi sicuramente non hai relazione, questo è il punto. Poi dopo puoi anche pregare come abbiamo fatto noi stamattina, puoi pregare nella tua cameretta, come ci dice la parola. Spesso e volentieri la preghiera che fai nella tua intimità te la fai al chiuso. Io le mie più grandi effusioni a mia moglie le faccio al chiuso, non all'aperto. Che è un rapporto di intimità che lo esprimo fuori alla luce di tutti quanti, ma quelle che sono le nostre intimità le conosciamo soltanto noi. E l'intimità con Dio è paragonabile alla stessa cosa, non vi scandalizzate, non è che noi dobbiamo fare l'amore con Dio come facciamo l'amore con le nostre mogli o con i nostri mariti, no, assolutamente, ma il simbolo è identico, perché è scritto nella parola, nel capitolo 6 degli Efesini ci dice che questo rapporto tra noi e Cristo è espresso nel rapporto che c'è tra moglie e marito, e aggiunge questo mistero è grande, certo che il mistero è grande, non tanto il rapporto tra moglie e marito, qualche volta è un mistero anche quello, però il mistero è il rapporto che c'è tra Cristo e la Chiesa, questo è il grande rapporto, ed è un rapporto che si vive nell'intimità, perché in quell'intimità poi si creano i valori, la sostanza, per poter dare intorno a noi, al di fuori di noi, nella società che viviamo, nel lavoro che facciamo, nelle relazioni che abbiamo, il senso di una presenza che è caratteristicamente dentro di noi, con una forza tale che ci fa sempre essere, non da soli, ma in compagnia di colui che usa noi per esprimere la sua gloria. E allora ecco perché, fatta questa lunga premessa, ed è quasi la conclusione del messaggio, ma no, l'apostolo che scrive, o lo scrittore che scrive l'epistola agli ebrei, esordisce con questa parola. Uso questo testo, ma ne potrei usare altri, mi basterebbe leggere il Vangelo di Giovanni al capitolo 8 al verso 31, dove è detto che se osserviamo la sua parola, lo dice ai credenti, ai giudei che avevano creduto, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo dice la parola di Dio. Ma quello che mi piace considerare con voi invece è il testo, prendo anche questo testo che è importante, ed è dal capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei e al verso 19, ovviamente varrebbe la pena leggerlo tutto, ma leggetelo poi a casa questo capitolo, rileggetelo per vedere ciò che Dio ha fatto per metterci in condizioni di essere riconciliati con Lui. Fa una cosa stupenda e straordinaria. E poi usa per sintetizzare, per farci capire il valore di questa realtà, di quello che ci è toccato, di quello che ci è capitato avendo incontrato il Signore. Noi non siamo diventati come è successo a me, quando avevo 20 anni ho incontrato il Signore, sono diventato in qualche modo un anticattolico, perché ero cattolico, ed ero anche cattolico professante, in casa mia la fede cattolica si viveva, perché c'era una famiglia che era stata istruita così, io ho avuto dei parenti proprio di consanguinità, ho avuto uno zio che era frate, francescano, una zia che era monaca, addirittura reclusa, perché reclusione è quasi una reclusione però. E nella nostra famiglia c'era questo percorso, io sono stato cresciuto in famiglia, dico all'ombra del campanile, la nostra parrocchia non ce l'aveva il campanile, ma c'aveva un campino dove andavamo a giocare, sicuramente la campana la vedevamo sempre. E quindi siamo cresciuti, ho fatto il boxeato fino a 18 anni, lo sono ancora sotto un certo profilo. L'unica cosa che non ho rinnegato, se vogliamo, di una religiosità cattolica è stato lo scautismo. Sono ancora uno scout io sotto questo spirito e questo profilo. E poi ho scoperto che il fondatore dello scautismo, per l'appunto, era un evangelico, quindi è tutto dire. Ma la cosa che mi rammaricava è che i cattolici se ne sono appropriati, hanno fatto dei movimenti giovanili straordinari. Dovremmo riscoprirlo, consentitemi questa parentesi. I nostri giovani dovrebbero fare lo scautismo, no? I cosiddetti culti giovanili ad oltranza, dove spesso e volentieri il giovane emerge perché non può essere pastore, ma perlomeno nel gruppo dei giovani riesce a predicare, a fare qualcosa. Lo scautismo ti insegna la vita e questo è importante. Allora, considerando questo fatto, dico, ero un anticattolico. Perché? Mi sono arrabbiato, irritato, perché quando ho scoperto in qualche modo di essere stato religiosamente fregato, mi sono trovato a fare un po' di guerra. Quindi confondevo poi strada facendo la verità che avevo assorbito con l'idea che più riusciva a dimostrare che il cattolicesimo era nell'errore, più mi sentivo salvato. Invece non era così, perché quando incontriamo il Signore non diventiamo anti qualcuno, diventiamo sicuramente anti peccato, se vogliamo considerare questo fatto che ci ha separato da Dio, e entriamo in una relazione che alla fine ti fa aprire anche verso quelli che consideri che ti abbiano fatto dei torti in una maniera positiva, eventualmente per aiutarli a trovare quello che hai trovato te, se ritieni di aver trovato il vero, perlomeno di confrontarti. E quindi ecco perché a questa distanza io dico, lo dico per esagerazione, per fare polemica un po', non ci ho capito niente, devo rivedere un po' tutte le cose, perché tutte le posizioni anti devono essere tolte. Io quando sono diventato fratello, perché ero nelle chiese dei fratelli, sono diventato anticattolico, anticlericale se vogliamo. Poi studiando la parola di Dio mi sono accorto che c'era un mondo cristiano che si chiamava pentecostale e che attraverso la parola mi dimostrava che quello che stavo leggendo era vero, lo stavano vivendo. Quindi a un certo punto mi sono appoggiato da quella parte, ho tentato di viverla là dove ero, ma mi è toccato diventare antifratello perché sono diventato pentecostale. Poi dopo, strada facendo, ho incontrato il mondo apostolico e sono ancora apostolico per dottrina e per visione. Non ho perso neanche un colpo sotto questo profilo, ma in qualche maniera per tanto tempo sono diventato anti tutti, perché tutto ciò che era di cristianesimo era solo apostolico. Io l'ho vissuto. L'ho vissuto fino a quando non sono andato in emeritazione. C'erano delle grandi aperture che ho avuto, ringrazio Dio. E oggi non sono io antiapostolico, sono un apostolico strettamente biblico che esprime ovunque e verso tutti la possibilità che queste verità possano diventare patrimonio di tutti quelli che credono, per entrare in una relazione straordinaria che, così come ci dice questo capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei, dice: avendo dunque, fratelli, libertà. Aggiunge qualcos'altro, ma mi voglio soffermare un attimo a questa parola, libertà. L'altro giorno un fratello mi diceva: Roberto, libertà da che? Sapete, quando Gesù ha parlato in questo modo ai suoi contemporanei, gli ha detto: ma che libertà? Noi siamo figli di Abramo, non siamo schiavi di nessuno. E il Signore gli ha detto: siete schiavi del peccato, perché chiunque pecca è schiavo del peccato. Questo è il punto. Non è che non sei responsabile, sei responsabile del peccato che fai, ma alla fine ti dai a qualche cosa che ti mette nella condizione di essere vittima e dipendente da qualche cosa che tende piano piano, o anche subito molte volte, a distruggere la tua vita. La libertà che ti viene offerta è una libertà per uscire da questo stato di prigionia e di morte ed entrare di nuovamente a prendere possesso della vita quella che Dio ci dà, che ti porta non tanto a non peccare più, ma ti porta a trovare qualche cosa che il peccato ti aveva impedito di vivere, e cioè la relazione con Dio. Tra noi e Dio non c'era relazione, perché Dio non poteva scendere a compromesso con il peccato per avere relazione con noi, e non è sceso a compromesso col peccato, si è lasciato prendere in maniera piena, totale. La sua grande angoscia nel giardino del Getsemani è tale perché esuda grumi di sangue, perché la nostra angoscia lo stava in qualche modo invadendo, ed un'angoscia che poteva essere liberante soltanto nella misura in cui si affrontava quello che era necessario perché la giustizia di Dio fosse soddisfatta e perché noi tutti potessimo ritrovare relazione con Lui. Questo è il punto importante. E allora, ecco, avendo dunque libertà di entrare, eccolo là, la figura del tabernacolo. Non ve lo spiegherò stamattina, ma sicuramente ne avete parlato, ne abbiamo parlato altre volte, sappiamo che cos'era il tabernacolo, questo posto che Dio aveva scelto attraverso Mosè, dicendo attraverso Mosè al popolo: di al popolo che mi costruisca una tenda, perché io voglio abitare in mezzo a voi. Cioè, io voglio stare con voi. La volontà di Dio che ci ha condannato è una volontà che in qualche maniera è stata fortemente determinata nel metterci nella condizione di essere separati da Lui, ma allo stesso tempo il grande amore per il quale Lui ci ha messo al mondo è stato tale che ha detto: devo trovare una soluzione. Ed è una soluzione che non deve contraddire la mia giustizia e la mia santità. E la soluzione è quella che Gesù esprimerà in maniera forte, potente, direi rompendo i vasi sanguigni della sua vita, al punto di buttare grumi di sangue in quella grande sofferenza: se è possibile che questo calice passi da me, troviamo una soluzione, ma se non è possibile, la tua volontà sia fatta. E sappiamo quello che ha sofferto. E ha sofferto qualche cosa di terribile per offrire a noi l'occasione, l'opportunità di uscire da una gabbia, da un ghetto, da una prigione, da una tomba nella quale eravamo stati chiusi in virtù di quella condanna, uscire e tornare a prendere possesso di una libertà per la quale Dio ci ha creati, quella di essere sempre, costantemente, ieri, oggi, ieri molto lontano, oggi, domani e per l'eternità con Lui, perché questo è il desiderio di Dio. Avendo libertà. Sapete, c'è un altro esempio di questa libertà che ci viene offerto dalla storia del Giubileo nel Levitico, quando si annuncia dopo i 50 anni il suono della tromba del Giubileo. Voi sapete, tante cose si possono dire, ma ce n'è una straordinaria che viene detta quando si annuncia il giubileo: ciascuno che è schiavo sia mandato libero e ciascuno torni in possesso delle cose che gli appartenevano. La libertà è questa. La libertà che ci offre il Signore Gesù Cristo attraverso questa libertà di entrare nella figura che illustra straordinariamente questo percorso è una libertà che ci consente nuovamente di riprendere possesso della vita, quella vita perduta a causa del peccato, che ci mette nella condizione di riprendere una posizione che abbiamo perduto, la posizione della comunione e dell'intimità con Dio, perché poi diventa ancora più profonda questa realtà. Dal male nel quale siamo caduti, nel bene che Dio ci ha provveduto in Cristo Gesù, qualcosa di straordinario succede nella nostra vita. Quando siamo caduti eravamo delle creature di Dio, destinate sicuramente a un grande progetto, ma pur sempre creature. Nell'acquisizione di questa libertà che Dio ci offre di accostarci di nuovo a Lui, entriamo con libertà, dice, nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Noi entriamo in questa straordinaria relazione, che non torniamo ad essere creature perfettamente concepite e perfettamente rinnovate. C'è qualcosa di più. In virtù dell'angoscia, della sofferenza, del sangue che è stato versato, del dono che, se noi accettiamo quest'opera di Dio per la nostra salvezza che ci viene dato, entriamo in una relazione per la quale Dio diventa qualcosa di più per noi. Era il Creatore, ora è nostro Padre. Noi siamo figli di Dio. Non siete più peccatori perdonati, fratelli cari e sorelle. Siete dei santi che possono sbagliare. È diverso questo fatto. Perché adesso siamo entrati in una dimensione che la natura di Dio diventa la nostra natura. In virtù del sangue entriamo in una dimensione nella quale Dio ci fa dono del suo sangue, che è lo Spirito Santo, e porta in noi la sua identità. Entriamo nella sua giustizia, entriamo nella sua santità, entriamo nella sua vita, entriamo nella sua gloria. Siamo stati fatti per la gloria di Dio. Efesini capitolo 1 dice proprio questo, partendo da molto lontano, dice: noi entriamo in questa predestinazione per essere la lode della gloria della sua grazia. Noi siamo la lode della gloria della sua grazia. La preghiera si accompagna alla lode. Sempre. Preghiera e lode diventano la nostra attività primaria. Ma sapete che la lode non è solo quella che i nostri fratelli e sorelle ci hanno indotto a cantare, ricordandoci, a me per quanto mi riguarda, un canto meraviglioso, che Gesù è il nostro amico. Non è soltanto quella, non è quella delle grandi corali, delle grandi assemblee, non è quella. La lode che si accompagna alla preghiera è proprio quella seconda faccia della medaglia della nostra vita, che è una vita di preghiera, la nostra vita di preghiera. Noi preghiamo anche quando stiamo in silenzio, preghiamo quando veniamo al culto, già è preghiera, preghiamo quando siamo per la strada, preghiamo perché se la nostra relazione è con Dio, noi abbiamo relazione, perché preghiera è relazione, è respirare Dio ed essere respirati da Lui. Allora la lode che cos'è? Se non è proprio il canto sempre, è anche il canto. Ma la lode è la capacità che noi abbiamo di esprimere con la nostra vita, che diventa uno strumento musicale per eccellenza davanti a Dio. Noi siamo uno strumento per eccellenza davanti a Dio. Siamo uno strumento a corde. E 10 sono le corde del nostro strumento. Il salmista dice: cantate e salmeggiate col suono del decacordo. 10 corde. E sono 10 corde che, di questo strumento che ci vuole un maestro eccezionale per poterlo suonare. Noi non siamo capaci di suonarlo da noi, perché dice la parola, noi non sappiamo come pregare, come rivolgersi al Signore, non lo sappiamo, ma lo Spirito Santo interviene per noi con sospiri ineffabili, con espressioni che sono incomprensibili. E allora siamo, per fare un esempio classico, vero, per chi Per chi conosce un po' la storia della musica, io non la conosco ma l'ho imparata perché qualcuno me l'ha insegnata questa cosa. Noi siamo uno strumento paragonabile ad un'arpa a vento. C'è un'arpa che si chiama arpa a vento, è uno strumento straordinario. E si usa normalmente nei paesi anglosassoni dove c'è molto vento. E questo strumento lo si mette laddove il vento soffia, soltanto il vento lo può suonare. Se lo tocchi te emette suoni sgradevoli come quando si graffia una lavagna. Ma quando ci passa il vento, il suono è straordinariamente melodioso. Perché solo il vento dello spirito che può far emettere dalla nostra vita suoni che diventano motivo di gloria per il Signore. Perché le nostre 10 corde, ricordatevi, sono i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro naso, la nostra bocca, le nostre mani e i nostri piedi. Vedete, sono 10 elementi fondamentali della nostra vita. E allora quando prima i nostri piedi erano veloci a spandere il sangue, adesso dice quanto sono belli i piedi di coloro che vanno ad annunciare la buona novella. Quando le nostre mani erano capaci, chiuse, di percuotere, di rubare, di offendere, di fare del meno, adesso del male, adesso le nostre mani per l'azione dello Spirito Santo rimangono tali, uguali, ma diventano strumenti di benedizione. Noi riusciamo ad imporre le mani su qualcuno non per fargli del male, ma per identificarsi con il suo male ed insieme a lui trovare la soluzione che Dio ci sa dare. Le nostre mani nella forza dello Spirito raffigurano attraverso le 5 dita il modo con il quale noi possiamo impugnare un elemento straordinario che ci rende combattivi e combattenti contro non carne e sangue ma contro i principati e le podestà. E della spada dello Spirito che noi siamo chiamati ad impugnare. Che straordinaria funzione questa mano, sulla quale la Scrittura ci parla, se non altro il 5 ci parla della Torah, dell'istruzione di Dio. Dio ci istruisce. E la parola di Dio ce lo dice il Salmo 119, dice che se noi osserviamo la legge del Signore, possiamo vivere nella libertà del Signore. E allora guardate questa mano. Questa mano che impugna la spada dello Spirito che è la parola di Dio. È la parola di Dio al centro della nostra vita che ci rende capaci di vivere, di pregare, di esprimere santità, di esprimere la gloria del Signore. È la parola di Dio che deve diventare non semplicemente, come dicevamo ieri sera con il fratello, un manuale. La parola di Dio non è un manuale, è Dio che ci parla attraverso la parola. Sicuramente ci dà dei consigli per la vita, ma soprattutto non ci dice come mettere la chiave sul cruscotto, ci dice semplicemente come avere relazione con Lui, perché quando impugni la spada, sono 5 le azioni che devi compiere perché questa spada funzioni. Lettura della parola del Signore. La leggete la parola del Signore. Va letta la parola del Signore. Va riletta. Quando pensi di aver capito tutto, rileggila, vedrai che qualcosa ti è sfuggito, perché è parola di Dio, va letta. Va studiata la parola di Dio. Fratelli, non vi spaventate, sorelle. Dice, ma come faccio? Io ho da fare tante cose, la mattina mi alzo, devo rifare la casa, devo andare al lavoro, eccetera. Basta poco, non serve che si facciano delle grandi scorpacciate, basta poco, però va letto quel poco. Va studiato, bisogna capire quello che viene detto, perché viene detto, a chi viene detto e come viene detto, questo è importante. Poi bisogna in qualche modo meditarla questa cosa, vale a dire assimilarla questa parola, deve diventare patrimonio della nostra vita. E poi è una parola che va ubbidita, l'ubbidienza vale più del sacrificio, perché allora possiamo essere testimoni, soltanto così siamo testimoni. E allora quando le nostre mani sono suonate dallo Spirito, questo producano, è straordinario. E allora quando soffia il vento nelle nostre corde importanti, i nostri occhi non saranno più maligni. Quante volte noi con gli occhi esprimiamo tutto il male e la cattiveria che c'è dentro di noi? Quante volte? Basta uno sguardo per capire qual è il tuo stato. L'occhio è veramente la lampada del corpo. Spesso è ottenebrato e tutto il corpo è ottenebrato. E la nostra bocca quando suona per mezzo dello Spirito Santo sai mettere non acqua salata e acqua dolce, ma acqua dolce che dà gloria a Dio e produce bene a coloro che l'ascoltano. E le nostre orecchie, quanto è bello ascoltare. Ascolta Israele, io sono l'unico Dio, il vero Dio, ascolta Israele. Questo è il punto importante. Quindi vedete che c'è questa straordinaria realtà che insieme alla preghiera si accompagna alla lode, che noi diventiamo motivo di lode per il Signore perché diventiamo l'espressione della sua gloria, noi siamo i suoi figli, oggi se abbiamo creduto siamo i suoi figli, potenzialmente tutto il mondo può diventare figlio di Dio perché Dio in Cristo Gesù ha riconciliato il mondo con sé, ha aperto una porta. Io non devo pregare perché si apra il cielo è già aperto, fratelli cari sorelle. Devo andare a questa porta e devo prendere tutto ciò che scende. E c'è un bellissimo esempio che io faccio ultimamente, che ho imparato, quando nel creato si dice che Dio divise le acque di sopra dalle acque di sotto e mise tra le acque di sopra e le acque di sotto una cosa che le separava, che si chiamava firmamento. Attraverso le acque di sopra, che sono le acque di Dio, del creato, della potenza, del progetto, queste acque sono scese attraverso la creazione giù di sotto, verso di noi. E noi abbiamo vissuto per un certo tempo in questa relazione. Poi il peccato ha chiuso il firmamento e tra le acque di sopra e le acque di sotto c'è stata chiusura. Allora la nostra condizione non è diventata più salubre perché è diventata palude, mancando lo scorrimento dell'acqua. Noi siamo entrati in una palude spaventosa perché le acque di sopra non scendevano più sulle acque di sotto. E la palude, sapete, è paura, è morte, è animali in qualche modo che tentano ad uccidere, coccodrilli, mignatte, zanzare micidiali. Nella palude trovi tutto quello che è portatore di morte. Ma attraverso la croce, attraverso il sangue che è stato versato, questo firmamento si è riaperto, le acque di sopra hanno continuato di nuovo a scendere giù di sotto, la nostra palude si è bonificata e la vita è tornata a brillare, a risplendere, la paura è scomparsa, la morte non c'è più. Siamo tornati ad essere qualcosa di intimamente legato a colui che ci ha fatto, Dio è nostro Padre. E noi abbiamo libertà di accostarci questa mattina al suo cospetto, passando per il pentimento, passando per il dono della fede, realizzando e dimostrando questa nostra volontà nel battesimo dell'acqua nella quale siamo morti e resuscitati con Cristo, lo Spirito Santo che è la pienezza della sua gloria dentro di noi, una santità e una gloria che ci appartiene. E allora alla conclusione di questo dire, l'esortazione che viene immediatamente dopo è questa: accostiamoci con vero cuore, sincero, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi e purificati da una cattiva coscienza, liberati dalla palude nella quale siamo caduti, e un corpo lavato d'acqua pura, l'acqua che scende dall'alto e che viene a bonificare la nostra palude. E allora riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E qui non ci piove. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Le promesse di Dio sono patrimonio della nostra esperienza, perché è Dio che ha fatto sì che noi partecipassimo alla sua gloria, alla natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo ed essere di nuovo entrati in un luogo dove tra noi e Dio la relazione e l'intimità diventa patrimonio della nostra esperienza. La preghiera diventa la condizione della nostra vita, la lode diventa la testimonianza del Dio che c'è e di cui noi siamo testimoni. Sì, Dio c'è perché noi ci siamo. Se noi non ci fossimo, Dio continuerebbe ad esserci. Ma lo saprebbe solo Lui. Ma noi ci siamo espressione di questa gloria e siamo i testimoni di un Dio che è fedele, mantiene le promesse, ci ha accolti a sé, ha fatto di noi i suoi figli, portatori della sua natura, poco minori di Lui, coronati di gloria e di onore, una gloria che nessuno ci può togliere se restiamo in contatto con Lui, con la parola al centro, suonati dallo Spirito Santo, che fa emettere dalle nostre corde suoni che gradiscono Dio e convincono coloro che ci ascoltano.